Allora, fratelli, riprendiamo. Adesso cerco di proiettare. Questo schemino ormai lo conoscete bene, vero? Sappiamo che l'uomo, creato da Dio, è costituito naturalmente da spirito, anima e corpo. Lo spirito è la parte più interiore, l'anima insieme all'anima, naturalmente, che è costituita dai sentimenti, dalla mente e la volontà, e naturalmente poi c'è il corpo che serve per relazionarci con l'esterno. È costituito così, Signore, questo lo dice in Prima Tessalonicesi, quando dice tutto il vostro essere, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore Gesù. Allora, se ricordate, le volte scorse avevamo a sinistra, vedete l'immagine di com'era la situazione di Adamo. Aveva uno spirito molto sviluppato, col quale era in comunione con Dio, e poi un'anima abbastanza sviluppata, ma non preponderante, e poi il corpo. Questa era la situazione in cui era Adamo prima della caduta. Con la caduta vediamo che interviene la morte, perché Gesù, il Signore disse ad Adamo: se tu mangerai di quel frutto morirai, e la morte innanzitutto è la morte spirituale, cioè lo spirito, la parte interiore, vedete, è tratteggiata, muore, è annichilito. Quindi dopo la caduta l'uomo è incapace di comunicare con Dio. E ogni uomo che nasce al mondo è in questa situazione. E poi, quando invece si converte, lo spirito umano, vedete nella terza immagine di destra, lo spirito viene vivificato e oltre a essere vivificato lo spirito umano, Dio ci comunica anche la sua vita stessa. Lo Spirito Santo prende dimora dentro di noi. Quindi, la nostra situazione è completamente diversa, ma vediamo come è l'uomo naturale, cioè la seconda immagine. L'uomo naturale, come dicevamo, è spiritualmente morto ed è impossibile la sua relazione con Dio. E noi eravamo tutti in questa condizione, venivamo guidati dalla nostra anima, dalla nostra mente, dai nostri sentimenti, naturalmente guidati dalla volontà, sotto però l'influenza degli stimoli sensoriali che provenivano dal corpo. Quindi l'uomo naturale è indipendente da Dio e cammina secondo la carne. È sotto una legge di peccato, ce lo spiega bene Romani 7:18. Dice l'Apostolo, in me c'è il desiderio del bene, ma l'incapacità di attuarlo. E questa è la condizione, di ogni uomo. Poi, l'uomo naturale ha una conoscenza oggettiva del bene e soggettiva del male all'incontrario di Dio. Sapete che quando, Satana tentò, Adamo ed Eva, disse: se mangiate di quel frutto diventerete come Dio, conoscendo il bene e il male. Però non aggiunse che la conoscenza del bene da parte dell'uomo sarebbe stata solo oggettiva, cioè avrebbe riconosciuto quello che è bene, ma sarebbe stato incapace di farlo, al contrario di Dio, che conosce per esperienza solo il bene e naturalmente vede il male, ma è al di fuori di lui. Allora, nell'uomo naturale, il corpo va incontro a consunzione e morte fisica, ed è destinato alla dannazione eterna. Questa è la situazione in cui noi ci trovavamo, fratelli. Siamo tutti stati in questa situazione al momento in cui siamo nati. E poi a un certo punto ci siamo ravveduti, abbiamo creduto. E il Signore, come avevamo già visto nella piccola immagine di prima, ci ha comunicato la sua vita nella persona dello Spirito Santo, che ha preso dimora nel nostro spirito, che a sua volta, anche lo spirito umano, è stato vivificato. Poi Poi naturalmente abbiamo un'anima con i sentimenti, la mente e la volontà e un corpo. Ma qui da notare che Dio è dentro di noi. Lo sappiamo, ma è meglio che ce lo ripetiamo. Ed è una condizione che ci pone in una situazione molto migliore addirittura di quella di Adamo. Perché Adamo aveva relazione sì con Dio, ma Dio era fuori di lui. Invece nel nostro caso Dio, quando nasciamo di nuovo, viene a prendere dimora dentro il nostro spirito. E qual è l'obiettivo di Dio? Come mai ha compiuto quest'opera? L'obiettivo per noi nati di nuovo è proprio quello di trasferire le sue attitudini dallo Spirito Santo all'anima attraverso lo spirito umano. Vedete, quelle due frecce indicano che il procedimento avviene dallo Spirito Santo al nostro spirito e dal nostro spirito all'anima, perché l'anima non è capace di comunicare direttamente con Dio. Ecco perché era necessario che il nostro spirito umano fosse di nuovo vivificato, perché è attraverso lo spirito che possiamo avere comunione, relazionarci con lo Spirito Santo. Quindi l'uomo nato di nuovo è una persona nuova che è in grado di vivere guidato dallo Spirito Santo. Se ricordiamo, c'erano state delle profezie naturalmente nel Vecchio Testamento, se ricordiamo quella di Ezechiele, ma anche in Geremia, ma Ezechiele al capitolo 36, io vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, mostrerò la mia santità in voi davanti alle genti. Cioè questo è lo scopo del nuovo patto che preannuncia il profeta Ezechiele con tante altre profezie analoghe nel Vecchio Testamento. Dio ci dice: io verrò a vivere dentro di voi e mostrerò la mia santità davanti al mondo proprio per mezzo di voi. E noi quindi con la conversione abbiamo una vita nuova, perché è detto in Seconda Corinzi: se uno in Cristo è una creatura nuova, e in più siamo liberati. Possiamo essere liberati da una condotta riprovevole, come dice in Prima Pietro 1,18. Ancora in Colossesi dice che c'è avvenuto un trasferimento, cioè siamo stati liberati dal potere delle tenebre e siamo stati trasferiti nel regno del suo figlio diletto. E siamo diventati il tempio di Dio, in quanto Dio ha preso dimora nel nostro cuore. Però il nostro corpo non è cambiato e la nostra carne non ci è stata tolta. Ce l'abbiamo ancora, fratelli, e in noi permane ancora una legge di peccato. Noi, naturalmente, pur avendo la vita dentro di noi, abbiamo ancora in noi questa legge di peccato che può essere vinta solo attraverso una legge superiore, e ce lo spiega l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Al capitolo 8, al versetto 2, viene proprio detto: la legge dello Spirito ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Noi quando facciamo il discepolato facciamo sempre l'esempio dell'aereo e della legge di gravità. Noi sappiamo che qualsiasi oggetto con un certo peso, se lasciato nell'aria, cade al suolo, perché proprio c'è una legge che regola questa situazione. In ogni parte della terra, se lasciamo un oggetto con del peso, cade per terra. Però è una legge che è valida dappertutto, però questa legge può essere vinta da una legge superiore. L'aereo, sfruttando una legge fisica diversa, fa sì che questa legge della gravità venga superata. E la stessa cosa può succedere per la legge di peccato che abita in ognuno di noi. Può essere vinta solo dalla legge dello spirito, cioè da una legge superiore. Naturalmente ci sarà una parte che dipende da noi per far sì che questa legge superiore subentri e quindi mi liberi da quella legge del peccato. Allora, questo è l'uomo nato di nuovo. Però nella scrittura, a proposito dell'uomo nato di nuovo, l'Apostolo Paolo fa questa affermazione in 1 Corinzi 3:1. Vedete, c'è sempre l'immaginetta. Ricordiamoci sempre che Dio è vivo dentro di noi e attraverso il nostro spirito vuole dare le sue caratteristiche all'anima. Allora, in 1 Corinzi 3:1 dice: io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come ad esseri carnali, come a neonati in Cristo. Perché dal momento che c'è tra di voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera tutto umana? Quindi c'è una differenziazione da fare riguardo all'uomo nato di nuovo. L'uomo nato di nuovo carnale e l'uomo nato di nuovo spirituale. Allora, nell'uomo nato di nuovo, infatti, può guidare o l'anima o lo spirito. Noi possiamo camminare o secondo la carne o secondo lo spirito, perché la decisione è nostra. Come dicevamo prima, se camminiamo secondo la carne siamo sotto quella legge di peccato. Se invece camminiamo secondo lo spirito, siamo liberati da quella legge superiore che è la legge dello spirito. Allora, cammino secondo la carne se vado avanti io, indipendente dal Signore. Cammino secondo lo spirito se decido di mettere in campo la fede e mi sottometto al Signore. Adesso poi spiegheremo meglio di che cosa si tratta. Sta di fatto che, riepiloghiamo un momento, perché c'è da dire che non esiste il credente sempre spirituale o sempre carnale. Sappiamo bene che il nostro cammino di santificazione non è altro che un processo che ci porta ad essere sempre meno spesso carnali e sempre più spesso spirituali. Quindi potremmo forse fare la distinzione fra credente prevalentemente carnale e credente prevalentemente spirituale, però continuiamo pure come abbiamo fatto finora. Sta di fatto che l'uomo nato di nuovo può passare tra carnale e spirituale, fare questo passaggio. Ma come avviene? Avviene allineando la fede con un atto della volontà. Io qui ho messo l'immagine della croce perché la fede è proprio nell'opera della croce, cioè in che cosa devo riporre questa fede per fare questo passaggio tra carne e spirito, cioè dal farmi guidare dall'io o farmi guidare dallo Spirito Santo. Allora la fede va riposta nell'avvenuta morte dell'uomo vecchio alla croce, nella presenza di Dio in me, nella persona dello Spirito Santo, e la fede nel suo intervento diretto, se io lo designo Signore della situazione che sto vivendo. Questa è la fede che io devo allineare per assistere all'intervento diretto del Signore nella mia vita. Ma vediamo ancora un momento di vedere l'uomo nato di nuovo carnale. Adesso non vorrei complicare troppo il discorso con queste immaginette, ma mi sembra che sia abbastanza chiaro. Il nato di nuovo carnale è uno che quasi mai esegue questo procedimento, cioè non allinea la fede, come abbiamo visto, perché va avanti indipendente. Quindi la sua anima è maggiore dello spirito, è più grande, in Matteo 5,15, quando il Signore dice né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, intende proprio questo aspetto, cioè io non vi ho dato la vita perché voi la soffochiate col vostro io. Il moggio può rappresentare proprio il nostro io, la nostra anima, che se ha la meglio, soffoca lo spirito e quindi impedisce che ci possa essere quel trasferimento delle attitudini di Dio a me. Vedete, ho fatto quella che comprende come lo spirito, proprio per far comprendere che l'anima soffoca lo spirito e quindi lo Spirito Santo è impossibilitato di trasferire le caratteristiche di Dio al mio spirito e dallo spirito all'anima, come abbiamo visto che avviene. Quindi l'uomo nato di nuovo carnale ha una vita che assomiglia molto a quella dell'uomo naturale, cioè ha la vita dentro di sé, ma è come che non ce l'avesse. E quindi è come un uomo naturale, è l'anima che ha la meglio. Lo spirito umano è soffocato dalla sua anima. E sappiamo che solo lo spirito si può relazionare con lo Spirito Santo. Ed ecco che l'anima, avendola meglio, la sua mente è occupata da pensieri sbagliati, le emozioni guidano il suo comportamento, mostra dei segni di stress, ritorna ad inseguire l'approvazione degli altri come facevamo quando eravamo nel mondo e anche il successo. Anche se nel campo della fede magari vuol diventare un grande predicatore, vuole vedere che tante folle lo seguono e lo osannano, e in più tende a rimanere bloccato da certi peccati. Ancora, ha in sé la vita di Dio, ma non la utilizza e può compiere tante cose anche per Dio, ma le compie con le proprie risorse, indipendentemente dall'azione di Dio dentro di lui. Per cui è come che usufruisca della grazia a metà, cioè usufruisce della grazia per quel che riguarda la giustificazione, il sangue di Gesù, ma per quel che riguarda la santificazione non utilizza le risorse che la grazia gli offre, che è la vita di Dio dentro di lui. E allora è come che guasti, vanifichi il tempio di Dio ed è quello che costruisce con legno, fieno e paglia, di cui parla l'Apostolo in Prima Corinzi, capitolo 3. Può fare anche tante azioni per Dio, tante cose buone, ma rende vano l'opera del Signore. E in Prima Corinzi 3,16 dice: ma non sapete che siete il tempio di Dio, che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distrugge lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. È come che dica: state attenti a non rovinare il tempio. Dovete usare la vita di Dio che vi è stata donata. E naturalmente l'effetto è che ci saranno tante opere della carne. Ecco le divisioni, le fazioni, le invidie. Se andiamo in Galati, capitolo 5, al versetto 20 c'è un elenco molto lungo di tutte queste opere della carne. Ed è Paolo stesso che ci dice che se c'è invidia e discordia siamo carnali. E lo dice proprio in Prima Corinzi 3,3, dice: dal momento che c'è tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali? Cioè siete credenti che non mettono in funzione la vita di Dio, che non camminano secondo lo spirito, ma secondo la carne. Ancora, l'uomo nuovo, nato di nuovo carnale, vive una vita quasi sempre in contrapposizione con l'identità di Cristo. E non porta frutto, fratelli. Crea problemi nel corpo di Cristo, perché non mette a disposizione il dono ricevuto. Lui lo soffoca con le sue iniziative. Praticamente accentra tutto su ciò che riceve dagli altri. Diventa pretenzioso, diventa critico e non ha come obiettivo prioritario quello di dare agli altri, ma lo pretende l'amore anziché darlo. Cioè inverte quello che è la normale posizione in cui si deve trovare il credente. È salvato, sì, ma si priva di grandi benedizioni, sia per se stesso che per gli altri. È giustificato, ma conduce una vita che prescinde dalla vita di Dio che ha in sé e quindi non usufruisce del frutto dell'albero della vita. Ma domandiamoci, quale è la causa? Non vive la realtà di Gesù vivo nel suo cuore, cioè non pone l'attenzione su questo, non lo crede del tutto forse e si dimentica quasi sempre di questa realtà e non prende coscienza della sua venuta morte alla croce con Gesù. Cioè non allinea la fede in questa verità, per cui il suo io ha quasi sempre la meglio. Si ferma al sangue, l'abbiamo già detto prima, per il suo perdono, ma non usufruisce della vita per avere la santità. E quindi ignora che anche la santificazione è per grazia attraverso la fede. Se ricordiamo in Colossesi, capitolo 2, versetto 6-7, dice: camminate nel Signore Gesù così come l'avete ricevuto. Come l'abbiamo ricevuto, fratelli? Per grazia attraverso la fede. E come dobbiamo camminare? Nella stessa maniera, per grazia attraverso la fede. L'abbiamo ricevuto credendo al valore del sangue, camminiamo in santità, credendo di essere morti e credendo che lui in noi, se invocato, interviene al posto nostro. È come i Galati che sono ripresi da Paolo. Il credente carnale magari ha cominciato con lo spirito per quello che riguarda la salvezza e finisce con la carne, cioè finisce per andare avanti lui. Oppure, altro errore nel quale può cadere, che è all'opposto, ritiene erroneamente che il Signore lo santifichi senza che lui faccia nulla. Anche questo è un qualcosa che tiene bloccato, che fa sì che il credente rimanga carnale, perché non fa la parte che compete a lui, che è quello di allineare la fede, perché c'è una parte che compete a noi, come vedremo. Allora, riassumendo, il nato di nuovo carnale è caduto in uno di questi due opposti errori dottrinali. Primo, la giustificazione è per grazia attraverso la fede, ma per la santificazione mi devo impegnare a mettere in pratica la parola di Dio. Cioè mi ripongo io sotto la legge e non utilizza la vita di Dio. Questo è uno degli errori nel quale si può chiedere cadere, per cui si rimane carnali. Oppure l'altro, la grazia del Signore provvede e mi costringe a santità, io non devo fare nulla. Tutte e due questi errori fanno sì che io rimanga un credente carnale. E invece qui è elencato il giusto equilibrio. C'è una parte che dipende da me, ma non consiste nello sforzarmi di mettere in pratica la parola. Consiste nell'allineare la fede nella mia avvenuta morte con Gesù e nel suo diretto intervento, se lo faccio Signore, della situazione che sto vivendo. Ed è così che usufruisco pienamente della grazia. E poi, adesso ci sarebbe il nato di nuovo spirituale, però mi sembra che ormai il tempo sia scaduto, quindi noi ci risentiremo giovedì prossimo e continueremo vedendo cos'è il nato di nuovo spirituale e come si fa a far sì che la vita di Dio si manifesti sempre più spesso attraverso di noi. Allora, voglio ringraziare il Signore, voglio dirti, Signore, che sei la nostra vita, la nostra forza. Ti prego proprio di insegnarci a vivere questa benedetta verità che è la tua presenza viva nei nostri cuori, perché possiamo glorificare il tuo nome e testimoniare così la tua bellezza. Sia benedetto il tuo santo nome. Amen.